Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti, il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è ora chi lo trattiene, finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Preghiamo. Padre, questa mattina abbiamo aperto questo tempo, come abbiamo avuto modo di sentire. Con questo contrasto tra luce e tenebre, sappiamo che tu sei luce. E Signore, quest'oggi questo passo ci presenta una verità di tenebre, Signore, che vogliamo comprendere, Signore, perché se essendo tua volontà, perché è scritta, Signore, vogliamo comprendere il perché e quale tu, per quale scopo, Signore, tu ci hai lasciato questa verità. In Cristo Gesù. Amen. Penso che, non so voi qual è il vostro stato d'animo, ma stiamo vivendo momenti molto preoccupanti, visto tutta la situazione mondiale che stiamo vivendo. Il futuro in un certo modo ci appare minaccioso, fa una certa paura. In chi confideremo per il futuro? Confideremo in un nuovo governo, visto che oggi siamo chiamati anche all'elezione, o in qualche potente del mondo perché risolva, le situazioni e le problematiche attuali? Ho intitolato il messaggio di quest'oggi La venuta dell'uomo del peccato. Fondamentalmente il personaggio principale della lettura che abbiamo visto questa mattina. Al versetto 3 viene identificato come l'uomo del peccato o dell'illegalità, chiamato anche figlio di distruzione. Si tratta di un individuo che al versetto 4 si oppone a Dio. Si esalta al di sopra di ogni cosiddetto Dio o di oggetto di culto, si siederà nel tempio manifestandosi al mondo come Dio. Al versetto 9 abbiamo letto che la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi. Questa è una figura umana dal volto straordinario che non ha mai avuto eguali nel corso della storia. Noi la conosciamo con il termine anticristo, il culmine di tutti coloro che odiano Dio, che odiano Cristo, di tutti i falsi cristi, i falsi maestri, i falsi profeti, di tutti i bugiardi che il mondo abbia mai conosciuto. E l'apice, oseremmo dire, il top, forse il fondo, dal punto di vista di Dio, racchiuso in un uomo. Tutta la malvagità sarà racchiusa in questa ultima figura, in questa orribile figura, appunto, chiamata col nome Anticristo. Non è una sorta di mostro solitario. È semplicemente, come ho detto, l'apice di tutto ciò che si è opposto a Dio, e a Cristo lungo tutta la storia dell'umanità. È già qualcosa in atto ancora oggi. Giovedì abbiamo fatto lo studio su Daniele, abbiamo concluso con questo passo, leggendo prima Giovanni capitolo 2 versetto 18, dove dice: ragazzi, è l'ultima ora, come avete udito l'anticristo deve venire, e di fatto già ora sono sorti molti anticristi, da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Cioè, in pratica Giovanni dice: questa è l'ultima ora, sono gli ultimi tempi, e sappiamo che dopo la venuta di Cristo iniziano questo tempo chiamato gli ultimi tempi. E Giovanni dice che deve venire l'anticristo, ma già adesso qualcosa già aleggia nel mondo. Infatti poi al versetto 22 Giovanni scriverà: questo è l'anticristo, colui che rinnega il padre e il figlio. Sempre in prima Giovanni capitolo 4 versetto 3 dice che ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Anche se questa figura umana deve venire nel mondo, dice Giovanni, già il suo spirito aleggia nel mondo. In seconda Giovanni 7 dice: poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Perciò ci sarà prima o poi una incarnazione in un uomo di tutta questa malvagità. Come detto, una sorta di unione di tutti questi spiriti malvagi che la storia ha visto opporsi a Dio e a Cristo. Paolo dice in Seconda Tessalonicesi, versetto 5, non ti ricordi che mentre ero con te ti ricordavo queste cose? E quindi sia Paolo che Giovanni informano i loro lettori della realtà della venuta di questo uomo. È risaputo quindi tra i credenti che l'anticristo sta arrivando, quest'uomo del peccato, quest'uomo dell'illegalità, questo figlio della perdizione. Ma nel frattempo lo spirito antidio, lo spirito anticristo, è pienamente operativo nel mondo. E loro, i Tessalonicesi, ne erano consapevoli, e anche noi lo dobbiamo essere quest'oggi. Sappiamo che, guardando la storia biblica, c'è sempre stato questo spirito. Satana ha iniziato ad agire contro Dio quando era in cielo e come angelo ha operato una ribellione, e nella sua ribellione molti angeli si sono accodati a lui, divenendo poi dei demoni. Questo è stato il primo attacco a Dio. Poi venne sulla terra, portò Adamo alla caduta della razza umana, facendola precipitare nel peccato, nella morte e nel giudizio. In Genesi 6, Satana cercò ulteriormente di confondere i propositi di Dio con i demoni che si unirono a delle donne, creando una specie di persone che erano l'abominio in quel momento. E in effetti Dio arriverà a stabilire, a decretare la morte per il genere umano con il diluvio universale, annegando l'intera razza umana e salvando solo Noè e la sua famiglia. Ma poi lo spirito antidio è andato avanti nel corso della storia, lo vediamo in Esodo, quando il faraone decide di distruggere la razza ebraica, ponendo il decreto di uccidere tutti i maschi. E ovviamente, uccidendo tutti i maschi, la stirpe si sarebbe esaurita, e quindi tutti i propositi di Dio sarebbero terminati. Ma se andassimo in Seconda Cronache, capitolo 21 e 22, abbiamo la genealogia di Davide attaccato veramente a un filo di lana, perché molti di questa genealogia vengono uccisi e solo Joram riesce a sopravvivere. Il libro di Ester ci racconta di un momento particolare dove ancora una volta il popolo di Israele subisce in pratica questo attacco, questo complotto di vederlo sterminato è solo grazie all'intervento della regina che svana questo tentativo. E poi nel corso della storia c'è Antioco Epifane, circa il 150 d.C., che ha cercato di distruggere tutti gli ebrei. E poi c'è stato Erode, che ha cercato di uccidere tutti i maschi, sapendo che il re dei giudei era arrivato. Satana ha cercato di distruggere Gesù con la tentazione di convincerlo a inchinarsi a lui. La gente di Nazareth ha cercato di uccidere Gesù gettandolo da un dirupo. Pietro ha cercato di sviare Gesù allontanandolo dalla croce. E i romani cercarono di trattenere Gesù in una tomba, e quindi possiamo aggiungere sempre che c'è questo continuo tentativo da parte degli uomini di porre un freno e fare deragliare le promesse di Dio dalla storia. Questo spirito dell'anticristo è sempre all'opera ed è all'opera oggi in ogni falsa religione e in ogni negazione della persona e dell'opera di Gesù, come egli è veramente rivelato nella scrittura. Nel mondo, molto, tanto, più di quello che pensiamo, è anti-Dio e anticristo. Ha lo scopo di distruggere l'opera di Dio, i propositi di Dio, i piani di Dio, il suo disegno di redenzione. Ma l'anticristo sarà l'incarnazione di tutti questi sforzi in un'unica figura, come il mondo non ha mai visto prima. E qua Paolo ce lo presenta in questo passo che abbiamo visto, identificandolo in questo uomo del peccato, che è un bestemmiatore senza legge, come lo sono tutti gli anticristi. Vivrà sfidando Dio, sfidando Cristo, sfidando la legge di Dio. Distruggerà tutto ciò che è devoto e tutto ciò che si riferisce alla volontà di Dio e al piano di Dio. Questo è l'ultimo uomo del peccato. Sarà una persona straordinaria, un potere incredibile, l'ultima figura terrena di Satana che tenta di opporsi a Cristo e bestemmiare Dio. Giocherà un ruolo cruciale negli ultimi tempi, prima del ritorno del Signore Gesù. Ora, lo spirito dell'anticristo, come abbiamo visto nella storia, c'è sempre stato, c'è in questo momento e progredirà sempre di più sotto il regno delle tenebre. Questo individuo sarà l'incarnazione più orribile di quello spirito in uno singolo uomo. Che tipo di persona potrebbe essere questa? E voglio aiutarvi dandovi due semplici esempi. Perché noi non pensiamo a questo uomo in un termine astratto, ma in una figura che già la storia in un certo emblema ha conosciuto. La prima, e lo vedremo nello studio di Daniele, è Antioco Epifane, appunto, come detto, vissuto nel secondo secolo avanti Cristo. Era il re di Siria che decise di eliminare gli ebrei. Conquistò Gerusalemme, uccise migliaia di israeliti, altri li vendette come schiavi. Pensate che la circoncisione di un bambino era punibile con la morte. Eresse un altare a Zeus nel tempio, offrì carne di maiale su quell'altare, trasformò il tempio in un bordello e fece di tutto per profanarlo. Uno sforzo deliberato di umiliare e annientare la religione ebraica e di distruggere l'adorazione di Dio. Ma guardando alla storia molto più recente, il modello più ovvio di questa persona è incarnata da Adolf Hitler. Adolf Hitler desiderava governare e conquistare il mondo intero e aveva il progetto globale di questo tipo di conquista. E in secondo luogo, al pari della conquista del mondo, aveva deciso che avrebbe ucciso ed eliminato tutti gli ebrei. Questo lo pone nel cuore e nell'anima di tutti gli sforzi anti Dio e anticristo. Adolf Hitler non era solo un uomo privo di morale o guidato da passioni bizzarre, era un uomo posseduto da demoni a livello più profondo. C'è un libro molto affascinante che ho letto qualche pagina, che si chiama Il mattino dei maghi. Gli autori, che non sono cristiani, presentano il caso dell'identificazione di Hitler con il mondo dei demoni tratto dai registri dei processi di Norimberga, quindi non sono dei fatti inventati, ma sono riportati da fonti del Terzo Reich. Contiene infatti la testimonianza di molti testimoni oculari. Ed ecco cosa dicono di Adolf Hitler. Dice: è impossibile comprendere i piani politici di Hitler a meno che non si abbia familiarità con le sue convinzioni di base, e la sua convinzione è che esista una relazione magica tra l'uomo e l'universo. Introducono il lettore nel mondo del misticismo in cui visse Hitler, connessioni profonde e oscure con i poteri demoniaci. Il sistema nazista, dicono, è difficile da capire perché la sua visione del mondo era estranea al pensiero occidentale. Invece di fondarsi su principi di razionalità e logica, per quanto ne potesse avere un regime del genere, il paradigma nazista è quello in cui la magia ha avuto un ruolo centrale, ancora di più di un pensiero magico, sinonimo di esoterico. All'epoca il pubblico non era avvezzo a pensare al nazismo in quei termini occultistici. Hitler come un medium per poteri oscuri e sotterranei, Himmler come sommo sacerdote, il nazismo come una società aliena focalizzata sulla guerra globale e come l'omicidio di massa come parte di un rituale magico per creare l'Übermensch, il superuomo ariano. A prima vista può sembrare disgustoso che nel XX secolo un paese fosse governato da una società mistico-politica, che preparasse spedizioni per conquistare il Santo Graal e i cui capi pensavano di superare, in pratica loro facevano delle spedizioni e volevano entrare nel centro della Terra, che poi vi spiego. Il nazismo è il momento, forse unico nella storia, in cui il pensiero magico afferra le leve del progresso materiale per mettersi al loro servizio. Cioè uniscono tecnologia e magia nera. Pensate, questo quasi 100 anni fa, oggi le potenzialità sono ancora più grandi. Le azioni di Hitler erano dettate dalla credenza di un'esistenza di un puzzle magico, una corrente mistica potente e satanica. Un altro autore dice, scrivendo un altro libro intitolato La società della terra cava, ci fornisce maggiore informazione. In pratica Hitler pensava che la terra fosse vuota e che dentro ci fossero dei superuomini che avrebbero permesso di governare il mondo, e che se non si univano a questi superuomini avrebbero reso la società degli schiavi. Tutto questo è preso dall'induismo, dal buddismo, dalle correnti mistiche e esoteriche dell'Oriente. I documenti nazisti sequestrati dopo la caduta del Terzo Reich indicano che Hitler e i suoi hanno lanciato diverse spedizioni nella terra cava, sono andati in Islanda, in Asia e in altre parti del mondo. Cercavano di trovare la strada per collegarsi a questi esseri. Il Terzo Reich era interamente saldato all'occultismo nero e demoniaco. Le rivelazioni demoniache spinsero a Hitler a usare, nel finale della guerra, a usare i bambini. E sono stati reclutati i bambini tra gli 8 e i 13 anni su fonti, e cioè Hitler in questo contatto con questa entità gli avevano detto di fondare i werewolf, i lupi mannari nazisti. Sono tutte robe che potete vedere in internet e fanno parte della storia. Dice, Karl Haushofer fu uno dei generali di Hitler, uno dei primi membri tedeschi che fondò la Società dell'Alba Dorata, fondata per le pratiche di magia nera. fu Haushofer a incoraggiare Hitler, sotto l'influenza dei demoni, a scrivere Mein Kampf, la mia lotta. Haushofer aveva visitato l'India, la Cina, il Tibet e adottato le credenze buddiste ed era stato essenzialmente iniziato nella società buddista segreta, la società nera occulta dalla quale l'unica via di fuga era il suicidio. Aveva poteri incredibili psichici demoniaci, aveva il controllo totale di Hitler. Persino Rudolf Hess disse: Haushofer è il vero potere, il mago dietro Hitler e le sue legioni demoniache. Hitler è il mezzo di comunicazione con i demoni. Sapete cosa significa, che simbologia ha la svastica? Non è un semplice simbolo che si sono inventati, deriva dalle credenze orientali e ha molto del misticismo. Ecco perché si sono fregiati di queste cose. Dice che nel 1925 un gruppo di monaci tibetani si era trasferito a Berlino, erano membri di un ordine nero che giurava fedeltà ai poteri delle tenebre e a Satana. Da quel momento in poi i nazisti hanno messo a disposizione i fondi per finanziare i mongoli in Tibet, per connettersi con più di questi monaci neri, per approfondire il mondo demoniaco in cui Hitler voleva estrarre il potere per conquistare il mondo. Infatti poi, quando il regime cadrà, sono stati trovati molti di questi generali con sembianze, con caratteri asiatici, senza documenti. Citando Hitler dice: quale sarà l'ordine sociale del futuro? Queste sono parole di Hitler. Compagni, ve lo dirò, su tutto regnerà una nuova ed elevata nobiltà di cui non posso parlare. Stava letteralmente parlando del dominio dei demoni. E dice: c'è una specie di umanità che non merita il nome di umanità, lasciata come reliquia di una forma più vile. Sono creature orribili e striscianti e sono gli zingari, i negri e gli ebrei. Sono lontani da noi come lo sono gli animali dagli uomini, e non considero gli ebrei come animali perché sono molto peggio degli animali. Pensate che follia totale questo uomo, quale grave dichiarazioni. E così nella storia ci dice che ne ha massacrati 6 milioni, volendo avere come obiettivo far sparire completamente tutti gli ebrei. Questo è lo spirito dell'Anticristo, che fa essenzialmente ciò che tutti gli altri hanno cercato di fare durante la storia, e cioè cancellare gli scopi di Dio attraverso il popolo di Israele. Ecco perché in principal modo l'obiettivo di Hitler erano gli ebrei, anche se poi a farne le spese ci sono state milioni di altre persone. So che è orribile considerare tutto questo su Adolf Hitler, ma dobbiamo capire che quando parliamo dell'Anticristo non stiamo parlando di una sorta di figura astratta, perché qui c'è un modello di una persona antidio, anticristo, guidato da Satana, indemoniato, che sta essenzialmente cercando di scatenare l'inferno sulla terra. Questo uomo di illegalità, questo figlio della distruzione, sarà lo strumento di Satana per distruggere, o volendo distruggere, Israele, bestemmiare Dio e bestemmiare Cristo. Distruggere ogni adorazione, tranne l'adorazione di se stesso, per condurre il mondo intero all'inferno. E come detto, Giovanni dice, ci sono molti anticristi. C'è sempre stato questo spirito di ribellione. Per andare al versetto di oggi, voglio che vediamo alcune caratteristiche che questo passo oggi ci presenta di questa figura. Versetto 3. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Ora ne parla Ezechiele capitolo 38-39, lo troviamo descritto moltissimo nel libro di Daniele, ne abbiamo visto giovedì sera nel nostro studio, capitoli 7-8, dove ci viene presentato in Daniele come il piccolo corno, Daniele 9 lo identifica come un principe che deve venire, al capitolo 11 un re che farà quello che vorrà, Zaccaria capitolo 11 lo associa con il nome di un pastore stolto e senza valore, per poi arrivare al libro di Apocalisse dove viene identificato come la bestia. Ma egli è tutte queste cose ed è meglio conosciuto come l'anticristo. Daniele capitolo 7 e 8 lo descrivono come un piccolo corno che emerge dall'oscurità e diventa un potere dominante. Ricordate, l'abbiamo visto giovedì, dove a un certo punto, dalle 10 corna, spunta un 11° corno che ne abbatte 3, ma poi diventerà il corno principale. E il corno è un simbolo di potere terreno e globale. Daniele lo descrive come aventi occhi di uomo che indicano la sua intelligenza e con una bocca che usa parole arroganti che indicano che la sua grande capacità oratoria di andare contro Dio. Al versetto 21 di Daniele 7 rivelerà la sua ostilità verso il popolo di Dio, dicendo che farà guerra ai santi e che avrà il sopravvento. Il versetto 23 dice che la quarta bestia è un quarto regno sulla terra, diverso da tutti i regni, che divorerà tutta la terra. A differenza di Hitler, che non ce l'ha fatta, l'anticristo finale dominerà il mondo intero, il suo impero sarà mondiale. Daniele 7,25 dice che egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. È un bestemmiatore che parlerà contro Dio. Farà modifiche nei tempi e con le leggi, cercando di sostituire tutta l'osservanza di Dio con altre di nuove, ovviamente indirizzate alla sua persona. Daniele ci dice che avrà un tempo limitato per fare questo. Lo dice per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, quindi 3 anni e mezzo, che è la metà della tribolazione, quando lui, il suo regno, sarà in pieno svolgimento e il suo dominio sarà così grande che dominerà letteralmente il mondo intero. Daniele capitolo 8 ci darà molti altri particolari. Dice che è insolente, che è feroce, che intimiderà le persone fino alla sottomissione. Dice che egli trarrà la sua potenza da Satana, un uomo abile negli intrighi. Dice che il suo cuore si inorgoglierà e che distruggerà, come abbiamo visto, molte persone che si credevano al sicuro. Alla fine sarà spezzato, il che significa che Dio lo ucciderà e lo ucciderà con il respiro della sua bocca, con il soffio della sua bocca. Daniele capitolo 9 dice che nella prima metà di quel periodo di tempo gli ebrei faranno un patto con l'anticristo. Sembrerà uno che protegge Israele all'inizio dei 7 anni, quindi fanno questo patto con lui, fa da protettore per 3 anni e mezzo e poi a un certo punto ci sarà questo cambio di regime descritto in Matteo 24 da Gesù come l'abominio della desolazione. 3 anni e mezzo in cui mostrerà le sue vere intenzioni. Rivolgendosi contro il popolo ebraico, commetterà un atto di profanazione nel Tempio, lancerà la grande tribolazione e inizierà un grande sforzo per massacrare gli ebrei e massacrare tutti coloro che appartengono a Gesù. Daniele capitolo 11 viene presentato come un re spietato, arrogante, orgoglioso, che farà ciò che vuole, un bestemmiatore senza uguali nella storia umana, che si ingrandisce al di sopra di ogni Dio, dicendo cose mostruose contro Dio, non mostrando alcun riguardo. C'è chi pensa anche che Daniele 11 dice che non avrà alcun desiderio per le donne, il che si pensa che possa essere un omosessuale, ma Dio lo giudicherà alla fine del suo tempo. Ora, per tornare al nostro passo, Paolo dice che ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. La parola manifestato vuol dire che rivelato, incarnato. Quindi non è una figura astratta, è un uomo. Egli sarà rivelato. Paolo dice che i Tessalonicesi sapevano cosa lo stava trattenendo affinché a suo tempo verrà rivelato. Come facevano a saperlo? Perché Paolo conosceva tutto questo mistero. E che cos'è che sta trattenendo questo anticristo? Presumo che a Satana sarebbe piaciuto avere l'anticristo molto tempo prima. Forse avrebbe voluto che un Cesare potesse essere il vero anticristo. Sicuramente in Hitler avrà cullato l'idea che fosse la volta buona. Ma non è stato possibile perché l'anticristo è ancora trattenuto. E c'è la certezza che non c'è mai stato ancora il vero anticristo, perché il mondo non ha mai conosciuto un leader globale che governa il mondo con la pace, che fa un patto con Israele per essere il suo protettore, che viola questo patto e che si erige come Dio nel Tempio. Qualcosa lo sta trattenendo, qualcosa impedisce a Satana di farlo. E che cos'è? Alcuni pensano che sia la predicazione del Vangelo, citando Matteo capitolo 24, 14, dicendo che finché il Vangelo non ha raggiunto tutta la terra, e questo annuncia il ritorno di Cristo. Quindi è veramente la predicazione del Vangelo che trattiene Satana? Altri hanno suggerito che Satana è legato, ma la Bibbia ci dice che Satana sarà legato solo durante il millennio. Altri pensano che sia la Chiesa, perché la Chiesa è la luce e il sale in questa terra. Ma la luce e il sale non sono dei vincoli e la Chiesa non è il freno a questo uomo. Alcuni pensano, basandosi su Romani 13, che sono i governi del mondo che stanno trattenendo Satana. Ma non ci sono governi umani che stanno combattendo in maniera soprannaturale contro questa entità. Alcuni infine dicono che l'arcangelo Michele, sulla base di quello che succede in Daniele. Ma c'è solo uno in realtà che può trattenere Satana, e dobbiamo tenerlo a mente. Il diavolo non andrà mai oltre i confini che Dio gli permette. Il potere che trattiene Satana da portare l'anticristo all'apostasia finale è il Signore stesso. Quindi c'è questo potere che trattiene il piano di Satana. La ragione della restrizione di questo trattenimento, dice il versetto 6, affinché a suo tempo possa essere rivelato, cioè nel tempo stabilito da Dio. Il piano di Dio e il potere di Dio controllano ogni cosa. Il male non supererà mai i limiti di Dio. E così come Dio ha stabilito un tempo per suo figlio, il figlio di Dio incarnato a venire, Dio ha ordinato un tempo per l'apparizione dell'uomo in cui Satana si realizzerà completamente. Satana vorrà copiare Cristo, avere un essere umano dotato di poteri soprannaturali, avere il suo falso Cristo, il suo pseudo Cristo. Ma non verrà finché il tempo di Dio non sarà compiuto. Infatti, versetto 7 dice, infatti il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è ora chi lo trattiene finché sia tolto di mezzo. Sarà finché lo Spirito Santo non permetterà questa venuta che l'anticristo non potrà venire. Questo non significa che lo Spirito Santo lascerà il mondo, perché è impossibile in quanto egli è onnipresente. Lui è ovunque. E inoltre, proprio nel tempo finale della grande tribolazione, lo Spirito Santo agirà potentemente convertendo una miriade di persone. Pensate ai 144.000, 12.000 per ogni tribù, ma l'Apocalisse ci dice che molti di ogni popolo e nazione verranno a Cristo. Quindi lo Spirito Santo sarà presente in questo periodo. Sta solo frenando questo uomo, trattenendo questo uomo per il suo tempo. E Satana vuole un uomo su cui possa avere il controllo assoluto e completo. Vuole un uomo che esegua la sua volontà così completamente come Gesù ha eseguito la volontà del Padre. Ma finora il diavolo ha fallito nei suoi piani di mettere in atto il suo piano, perché è trattenuto dallo Spirito Santo. Versetto 8 dice: allora sarà manifestato l'Empio. Quindi, in quel momento, Dio permetterà a Satana di scatenare, di avere il suo uomo. Dice che il Signore distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La sua fine è quando Gesù tornerà. Questo l'abbiamo studiato in Daniele, abbiamo visto la roccia scagliata dal cielo che va a colpire la parte finale degli imperi umani, e nella parte finale degli imperi umani c'è questo uomo che verrà abbattuto da Cristo. Giungerà al termine dei 3 anni e mezzo, quando il tribunale di Dio si riunirà e porterà a giudizio, e il dominio dell'anticristo sarà portato via, annientato e distrutto per sempre. La sovranità, il dominio e la grandezza di tutti i regni saranno dati a Cristo e al popolo di tutti i santi. Questa realtà è descritta in Apocalisse capitolo 19. Ma prima di allora cercherà di essere il falso Cristo di Satana, una contraffazione del Signore Gesù. Quindi avrà una sua incarnazione, avrà un messaggio per il mondo, ma sarà una bugia e un inganno. Può fare opere potenti, segni e prodigi, e addirittura una falsa resurrezione. Quindi avrà un impatto forte sul mondo. È una persona, oserei dire un uomo, ma ha dei poteri soprannaturali, perché il soprannaturale lavorerà attraverso di lui. Dice versetto 9: infatti la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, guardate bene, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi. Non sarà solo un uomo abile politicamente e potente, opererà qualcosa di straordinario, opererà con questo potere satanico, con queste azioni soprannaturali, e quindi farà delle cose stupefacenti. E non possiamo dire che sono cose false, perché se noi andassimo in Esodo, anche i maghi del Faraone erano in grado di replicare alcune cose soprannaturali. E a proposito, è interessante che Paolo usa una stessa terminologia per l'anticristo usata per Cristo. Farà opere potenti, segni e prodigi, aggiungendo poi bugiardi. Versetto 10: con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Userà l'inganno e l'iniquità. Tutto quello che fa praticamente è una grande bugia, una grande menzogna. E al tempo stesso si insedierà nel Tempio come Dio, e il mondo crederà che è un Dio, che è Dio, e il mondo prenderà, tranne quelli che si ribellano, il suo marchio. Tutta la sua operazione è menzogna, falsa, ingannevole, che induce le persone a credere che l'anticristo è Cristo, che il potere dietro l'anticristo è Dio, che l'anticristo è l'uomo di Dio, che è il salvatore del mondo, che è colui che dovrebbe essere adorato, perché apparirà come una sorta di salvatore. Metterà pace per 3 anni e mezzo. Ogni stratagemma infernale e soprannaturale di Satana sarà usato per raggiungere quell'inganno. Tutto questo inganno della malvagità è per coloro che muoiono perché non hanno ricevuto, come dice Paolo, l'amore della verità per essere salvati. L'influenza malevola dell'anticristo sarà verso tutti coloro che, come abbiamo sentito stamattina, sono nelle tenebre e vogliono e vorranno rimanere nelle tenebre. Queste saranno le persone che cederanno all'inganno di Satana. Il mondo intero, ad eccezione di coloro che crederanno al Vangelo, saranno sotto la sua influenza. E perché sono sotto la influenza? Paolo dice perché non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati. Hanno sentito la verità perché anche durante la tribolazione ci sarà una grandissima predicazione del Vangelo. Ci saranno i 144.000 che predicheranno. Sarà predicato a Gerusalemme dai due testimoni che verranno uccisi e che saranno visti in maniera globale, e il mondo esulterà quando verranno uccisi. Sarà predicato il Vangelo fino ai confini della terra. Ci saranno persone che ascolteranno la verità, ma non la ameranno per essere salvate. Perciò sentire la verità non è abbastanza. Amare la verità significa preferirla sopra ogni cosa. Amare la verità significa vendere tutto per comprare il campo dove c'è la perla nascosta. Si sono praticamente rifiutati, si rifiuteranno di pentirsi, di credere, di seguire Dio. Questa è la condizione dell'incredulità che amerà il peccato e non ama Cristo. Versetto 11 dice: perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credono alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Le persone viventi di quel periodo non crederanno, non ameranno la verità, e Dio manderà, e questo è sorprendente, un'influenza illusoria affinché credano ciò che è falso. Questo è il giudizio di Dio per loro. Il potere sovrano di Dio che agisce per suggellare il loro destino eterno, come ha fatto col Faraone. In Esodo capitolo 8 e capitolo 9, il Faraone ha indurito il suo cuore e Dio ha indurito il suo cuore. Indurisci il tuo cuore e questa è la tua scelta, e Dio indurirà il tuo cuore sigillando la tua dannazione eterna. Perciò sceglieranno deliberatamente la menzogna e verrà il momento in cui non potranno scegliere altro che la menzogna stessa. Quindi il giudizio si presenta sotto forma di incapacità di vedere la verità, incapacità di amare la verità, di essere salvati, e verranno condannati da Dio ad accettare le bugie di Satana. Così le persone rifiuteranno il Vangelo di salvezza, rifiuteranno di amare Cristo e piuttosto ameranno il peccato, non credendo alla verità. Non seguiranno Dio, ma seguiranno Satana. A meno che non si pentano, non avranno alcuna scelta. Questo è l'Anticristo. Questo e la sua carriera, questo è il futuro. Ma noi non stiamo cercando l'Anticristo. Se vogliamo vivere nella gioia, nell'amore e nella speranza, allora dobbiamo cercare Cristo, che è Lui che ci libererà dall'ira a venire. Non abbiamo paura del futuro, non abbiamo paura della morte, non abbiamo paura di un futuro, di ciò che accadrà nella terra, perché è tutto nelle mani di Dio. Lui l'ha creata, Lui la sostiene e la porterà alla sua fine. La parola ci offre una descrizione della storia della creazione. Il prossimo avvento è ciò che chiamiamo il rapimento della Chiesa o rapimento dei credenti. Questa è la nostra speranza. Questo è il prossimo evento che accadrà riguardo alla Chiesa di Cristo. E non ci saranno segni premonitori. Questo è ciò che chiamiamo un evento imminente e potrebbe accadere in qualsiasi momento. Il Signore viene, scende e lo incontreremo nell'aria. I corpi dei morti risorgeranno per primi e si uniranno ai loro spiriti che sono già presso il Signore. E allora tutti saremo rapiti e raggiungeremo il Signore nel cielo, dove ci condurrà alla cena delle nozze dell'agnello. Dobbiamo essere confortati da questa verità. Non importa di cosa dice la gente, stiamo aspettando che Gesù venga, stiamo aspettando che Lui venga e ci riunisca a Lui per sempre. Quindi cerchiamo Cristo. Non abbiamo bisogno di paura di vivere, non abbiamo bisogno di vivere nella paura. Abbiamo bisogno di vivere nella speranza, nella gioia e nell'amore, rendendoci conto che Dio ha creato l'universo e che lo sostiene e che l'ha preparato per noi. Sta per arrivare e sta per portarci via, e poi arriverà il giudizio sulla faccia della terra in un tempo chiamato tribolazione. Sarà, come abbiamo visto, un'esplosione di potenza satanica, ma sarà anche un tempo di giudizio divino con il ritorno di Cristo. E a quel punto rifarà la terra e tutto, ricreerà la terra e il suo ambiente, stabilirà la il suo regno millenniale e alla fine distruggerà anche quello per creare nuovi cieli e nuova terra. Ora abbiamo la risposta al futuro nella parola di Dio. Dobbiamo essere pieni di gratitudine e di ringraziamento per averci fatto questo dono del perdono dei peccati e della salvezza. Abbiamo una nuova vita in Cristo. Seguiamo Cristo e non l'Anticristo. Seguiamo colui che è Dio incarnato, rivelato nel suo tempo, che ha vissuto una vita perfetta e senza peccato, è morto di una morte sostitutiva ed è risorto per il perdono e la giustificazione, la salvezza e la glorificazione del suo popolo. Ringraziamo il vero Cristo. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo toccato una realtà veramente spaventosa di questo uomo del peccato. Si fa fatica a immaginarsi una persona così malvagia, eppure, Signore, se ci guardiamo indietro nella storia, altri uomini possono avere incarnato questo spirito malvagio. Signore, nonostante i tempi vadano in una direzione sempre più possibile per questo tempo della venuta di questo uomo, i nostri cuori devono poggiare sulle tue promesse, perché, come abbiamo visto, Signore, noi possiamo confidare, Signore, nelle tue promesse, e per coloro, per la tua Chiesa, Signore, non sfuggiremo a questo tipo di ira. Ma ti preghiamo già da adesso per tutti coloro che sono ancora nelle mani di Satana, nel potere delle tenebre, che possono essere strappati, e per tutti coloro che in futuro, Signore, si troveranno ad affrontare questo uomo, che possano aprire il loro cuore, Signore, e ribellarsi a questo uomo malvagio e essere liberato da te. Grazie, Signore, per questo tempo, questa mattina, che i nostri cuori possano esultare, Signore, nell'avere come Signore il Signore Gesù Cristo. Vogliamo ringraziarti, a lode e gloria del tuo nome. Amen.